E do la parola al nostro presidente, al nostro chairperson, che è Michele Bertola, presidente dell'Associazione Nazionale dei Dirigenti Generali, ma anche apprezzatissimo, devo dire, direttore generale del Comune di Bergamo, che una caratteristica della sua vita professionale, poi no, è quella di aver girato per diversi comuni e quindi aver avuto diverse esperienze. Prego.
Sì, l'osservazione di Corrado, come ha ben spiegato, sono un occhio che ha sì studiato il nostro mondo, ma che guarda con occhi esterni. E credo che questo sia, come dire, un punto importante. Le provocazioni che lui ha fatto, che in alcuni di noi, so già, hanno aperto nella testa, ma questo l'avevamo già detto, già pensato, però non è stato fatto, io credo che sia utile. Perché? E vengo al primo tema. La dirigenza è riformabile. Corrado è colpevole perché nel suo testo, i dinosauri, nessuno cambierà i super burocrati, no? Esistenti. Com'era? Era un senso, era un po' pessimista.
Sì, però aspetta, io devo dire la verità. Diamo le responsabilità della titolazione anche a Sperling e Kupfer, secondo ecco. la cosa che c'era. Comunque,
però chi l'ha letto il
sì,
testo,
se posso dire una cosa, mi ha fatto ridere ieri una dirigente dell'ARPA Lombardia, no? Che io ho preso un po' in giro perché fecero la famosa multa per troppo rumore alla cascata di Bellano, l'ARPA di Roma faceva troppo rumore, l'orrido di Bellano gli fece la multa. E il dirigente generale dell'ARPA a ogni convento mette i dinosauri davanti. Però non sono responsabile di quel sottotitolo, nessuno cambierà i dirigenti. Io spero che si cambi.
No, infatti volevo poi dire che invece chi legge il testo vede comunque la passione che ci mette, poi no, la strada che vediamo. Però questo tema della nostra supposta, io mi sento dirigente, lo sono da tanti anni, ho fatto il direttore, ho fatto tutta la gavetta, tutto percorso pubblico, da quando c'era ancora il sesto livello, poi il funzionario, poi il dirigente, poi il direttore generale, Cesena, Imola, Legnano, Cinisello e adesso Bergamo da 3 anni. Credo però che su questo il percorso fatto sulla ennesima, e sono d'accordo, riforma della dirigenza, di nuovo con il mito di trovare nella norma la soluzione a una crescita di professionalità, e questa è una illusione, credo che dopo la quinta volta forse dovremmo davvero dire finito, spero che il prossimo ministro, perché con grande franchezza, no, l'ha detto anche la ministra Madia, lei ritiene il suo percorso sulla riforma della pubblica amministrazione concluso, quindi sulla parte dirigenza non aspettiamoci nel breve come dire, degli interventi. Spero che il prossimo ministro che arriverà col futuro governo non si prenda come primo obiettivo di fare la riforma col suo cognome generale, questo lo condivido. Però, siccome credo che qui davanti abbiamo soprattutto dirigenti, e riprendo anche un po' il ragionamento di Memoli, credo che effettivamente se guardiamo tutte le riforme di questi anni, troppe volte ci siamo collocati nel quadrante 2. Cioè ben capaci di vedere i limiti e i rischi dei possibili cambiamenti e poco aperti a cercarne invece di coprire e di riempire le positività. Tant'è, ho partecipato come associazione dei direttori generali alle audizioni alla Camera quando si parlava di riforma della dirigenza, legge delega e confronto sul decreto legislativo e ero molto dispiaciuto. Perché? Perché sostanzialmente tutte le rappresentanze dei dirigenti che parlavano erano capacissi di mettere in dubbio, come dire, quali erano i limiti, esattamente come Enzo raccontava, cioè senza dire frontalmente non ci piace il contenuto, non ci piacciono gli obiettivi da raggiungere, ma c'erano 1000 obiezioni. E dalla sentenza della Corte Costituzionale in poi, improvviso silenzio. È onestamente difficile leggere in questo comportamento un desiderio di affermare la propria professionalità, il proprio ruolo e denota anche una scarsa autostima. Cioè, secondo me uno dei nostri problemi è che ci siamo fatti travolgere da opinione pubblica che ritiene i dirigenti pubblici, perché si prestano un ottimo capro espiatorio in un momento di crisi, e paradossalmente nella opposizione, come dire, tutta formale burocratica ai limiti che ci sono nelle riforme, ahimè non ci rendiamo conto, ma confermiamo esattamente quella profezia che alla fine si autoavvera. Allora, io credo che sia importante uno dire che fare il dirigente è una cosa, il dirigente pubblico è una cosa bella, che è un mestiere molto complesso, che richiede capacità persino superiori a quelle di un dirigente privato, perché oltre che economia, efficacia e efficienza, dobbiamo garantire equità, imparzialità, trasparenza, e qui potremmo aprire un lungo capitolo di come poi nelle norme questi concetti vengono tradotti, e quindi sostanzialmente noi dobbiamo essere persino un po' più bravi di quelli che sono i dirigenti privati. Però in questo anche noi, secondo me, siamo rimasti un po' schiavi della possibile riforma per via normativa. Peraltro, quando si preme l'acceleratore sulle riforme normative, inevitabilmente poi in questo paese va a finire che si va per slogan. Vogliamo prendere il tema dei furbetti del cartellino? Beh, io ho girato come 5 comuni, ci riflettevo l'altro giorno, mi è capitato in ogni comune, ahimè, e lo dico con sofferenza, non con orgoglio, di dover licenziare almeno una persona per ogni comune, per questioni simili ai furbetti del cartellino o cose analoghe. Non sono mai andato sul giornale a mostrare lo scalpo del povero dipendente licenziato, e vi dirò di più, l'ultimo che ho dovuto licenziare l'ho dovuto fare solo perché obbligato dalla legge, perché la Corte dei Conti se no avrebbe chiesto a me tutti i suoi stipendi, ma se fossi stato un dirigente azienda privata non l'avrei licenziato, gli avrei dato 6 mesi di sospensione, l'avrei cambiato di ruolo, l'avrei messo alla prova, perché licenziandolo io ho preso una persona che per il vizio del gioco aveva fatto fare una multa che non andava bene, essendo senza soldi l'avvocato gli ha detto subito patteggia quello che era, e quindi ho dovuto licenziarlo. Questa persona col vizio del gioco credo che giri per la città a giocarsi pochi soldi che ha e basta. Allora, su questo, certo abbiamo cercato di intervenire con altri strumenti, però dal punto di vista del licenziamento, questo per dire che anche fare il dirigente cercando di farlo con coscienza, ci sono delle scelte difficili da fare. Ecco, quello che io credo valga la pena di provare a fare, e qui vengo un po' agli altri temi, sia l'attuarle le cose. Pensate al tema della valutazione. Onestamente, è almeno 15 anni che abbiamo un indirizzo chiaro che dice che la valutazione va utilizzata per ottenere migliori risultati, e se per fare questo serve una maggiore selettività o, una parola che mi piace meno, meritocrazia, va utilizzata. Si tratta di utilizzarla. È evidente che se noi per primi, nelle nostre valutazioni dei nostri collaboratori, diamo a tutti tra il 99 e il 100 e facciamo percepire che, come dire, il solo respirare merita il premio al massimo, non aspettiamo più nessuna norma. Smettiamo di nasconderci dietro il problema della brunetta cattiva, della madia, della contrattazione e altro. È una scelta complicata, soprattutto farla passare richiede tempo, e qui siamo nell'ambito del ragù. Modificare la percezione della valutazione e l'utilità non è un'operazione da pizza, è un'operazione da ragù, ci vuole calma, determinazione. E qui ringrazio anche Matteo Ricci, che intanto è arrivato, sindaco di Pesaro, vicepresidente ANCI, anche altre cose che fa, e anche Francesco Frieri, che è arrivato adesso. Esercitare quella valutazione richiede tempo e richiede anche una determinazione dal punto di vista politico. Perché, come siamo tutti capaci, quando scrive sul giornale bisogna fare selettività, eccetera, eccetera, le prime volte che lo fai hai un immediato dissenso, perché ogni cambiamento porta dissenso, in quel momento bisogna che riusciamo a tenere, come dirigenti e anche come commitment politico. Questi ingredienti però, di nuovo, non dipendono dalla norma. Sono passaggi che con la volontà, la determinazione e un po' anche, ripeto, di autostima professionale, anche di orgoglio professionale, noi possiamo fare. Ovviamente col coraggio di dire che il pesce puzza dalla testa, perché se io ho un dirigente che diventa selettivo nei confronti dei propri collaboratori, ma poi se poi capita che io, spostandolo di settore, devo dargli un euro meno di posizione perché è una posizione meno rilevante, e questo mi fa 4 ricorsi, è evidente che tutta la sua credibilità di dirigente capace di usare la valutazione va a cadere. Oppure se quando tenti di dire, come ho provato a fare io, destino metà del mio premio di risultato al fatto che se la città di Bergamo migliora nella classifica della qualità della vita, è evidente che potremmo metterci a dire ma dipende solo dal comune o dipende solo dal direttore, No, perché se vogliamo trovare motivi per dire che una cosa non ha funzionato non per colpa mia, è facilissimo. Bisogna avere un po' di coraggio per primi su se stessi. In questo senso, e vado a chiudere, credo che ci siano degli altri strumenti che si possano utilizzare anche nel breve per provare a dare maggiore forza a questa possibilità di essere una vera dirigenza come il Paese richiede, come noi abbiamo le capacità di fare, e sono due. Uno, credo che, poi magari ci confrontiamo su questo, effettivamente in questi anni continua a emergere che la figura del dirigente dello Stato è una figura sì simile ma anche molto diversa dal dirigente degli enti locali. Forse bisognerebbe cominciare a pensare che qualche meccanismo va, pensato, anche diverso per queste due categorie. Forse uno dei peccati della riforma è stata che a un certo punto ha voluto fare una riforma unica di tutta la dirigenza, e non me ne vogliono i colleghi dello Stato, ma le resistenze più forti e determinati sono arrivate da lì. Forse negli enti locali un po' più di apertura, ripeto, non nei meccanismi tecnici che potevano essere migliorati, ma sui principi c'è una maggiore abitudine a rispondere al risultato perché hai i cittadini davanti, a essere capaci di occuparsi di più cose perché in un comune spesso si deve girare, perché anche il tema della mobilità è un pochino più facile da gestire, quindi forse qualche strumento può fare. In questo senso credo che anche l'ANCI uno spazio di poter sperimentare o ragionare ce l'abbia. Il secondo strumento che abbiamo davanti, e che qui mi piacerebbe davvero affrontarlo in maniera innovativa, è il contratto nazionale dei dirigenti. Ora, il comparto è rimasto enti locali e regioni, questo ci aiuta, nel senso che non è finito dentro il contratto con altri, però lì dentro una serie di spazi, se davvero vogliamo giocarcela come crescita professionale e possibilità di dimostrare la nostra capacità innovativa e anche di essere sottoposti a una maggiore selettività, secondo me c'è. È uno spazio che inevitabilmente dovrà essere coperto, che ha dei tempi molto più stretti, e credo anche che sia una chance per provare attraverso il contratto a, come dire, costruire delle esperienze reali. E di nuovo nel comparto enti locali credo che ci sia un maggiore spazio per provare a sperimentare, con alcuni accorgimenti, la quota di posizione rispetto a quella di risultato, per esempio incentivare la mobilità tra enti come, tra virgolette, premio e non come punizione, come invece era forse vista con la riforma.
Oh, in che senso il rapporto tra posizione e risultato, in che modo
tagliarlo? Il contratto dei dirigenti prevede uno stipendio base, uno stipendio per la posizione che si ricopre e una sul risultato. Il risultato, si dice, deve essere almeno il 15% del fondo generale comprensivo di posizione e risultato. Questo porta in termini reali a misurare il risultato non più del 7-8% del totale della retribuzione a un dirigente. È troppo poco. Bisogna riuscire a costruire dei meccanismi per cui quella parte sia più rilevante, e paradossalmente con meno attenzione al tema della posizione, perché penso ai miei colleghi direttori, quando dirigono un comune e c'è, come è normale, un nuovo tema da affrontare, bisogna attribuirlo a un dirigente o un altro, se immediatamente ogni virgola che vai a spostare richiede una revisione dell'intenità della posizione, non esci più, usiamo di più risultato. C'è un aspetto banale che si potrebbe risolvere, e questo secondo me è davvero uno strumento utile, considerando l'età media dei dirigenti, che siccome l'indennità di risultato è meno pensionabile dell'indennità di posizione, c'è una resistenza molto forte a spostare quote di retribuzione da posizione a risultato. Sembra un aspetto banale, ma questo aiuterebbe, alla luce anche di quello che ricordava Memoli, che non è che tutti gli ostacoli devi andarci sopra come un trattore. Se vuoi raggiungere il risultato devi anche essere capace di capire gli interessi che stanno dall'altra parte. Questo è un aspetto banale, ma aiuterebbe, così come il tema della mobilità, o anche con un rilancio delle cosiddette risoluzioni consensuali, che quando all'inizio sono state introdotte hanno dato alcuni risultati, potrebbero ancora darne, magari prevedendo quel meccanismo che nella riforma c'era, che se un dirigente a fine corsa è stanco e ha gli ultimi anni da fare, magari farli ritornando in posizione organizzativa può essere più utile a lui e al sistema, senza andare al licenziamento per scarso rendimento, oppure a forzare la mano su un dirigente a cui mancano un paio d'anni alla pensione, su cui oggettivamente è difficile immaginare un grosso investimento. Ovviamente nel termine consensuale ci sta l'idea che siano percorsi che possano essere condivisi. Ultimi due temi, questi invece richiederebbero un intervento perlomeno interpretativo, sono quelli della possibilità delle assunzioni dei dirigenti, perché sapete che siamo rimasti in mezzo a un guado, no? Una norma diceva non si può assumere finché ci sono i decreti legislativi sulla dirigenza, il decreto legislativo sulla dirigenza non c'è e in questo paese siamo tutti figli di quale sarà l'interpretazione che verrà dato al fatto che in assenza di decreto puoi assumere o non puoi assumere, se assumi o non puoi l'assunzione è nulla, dovrai ripagarla davanti al collettivo. Dobbiamo uscire da questo tema. Ultimo, permettetemi, un tema legato alla figura del dirigente apicale. Si era di nuovo iniziato un percorso, in realtà non dissimile a quello del 97, che cercava di caratterizzare questa figura di vertice come una figura fatta di due tipi di competenza. Era l'occasione dell'idea del dirigente apicale, era un'occasione per rilanciare. So anche che nelle categorie interessate, da tutti i punti di vista, c'erano opinioni anche positive rispetto a questa nuova intuizione. Farla cadere, e che di nuovo in mente soprattutto i sindaci che verranno eletti, rischia di essere un punto negativo. Qui la stessa ANCI nel decreto enti locali aveva provato a mettere una norma che permettesse di riaprire questo schema, poi è stato giudicato inammissibile perché il decreto non è enti locali ma è quello sulla manovrina, però quel tema credo che possa essere o debba essere ripreso. Ultimo, sposo appieno, non tutte le cose che ha detto Corrado, una in particolare sì, però è quello del tema del danno erariale. Cioè abbiamo un sistema che incoraggia troppo la burocrazia difensiva, cioè è molto difficile dire a un dirigente guarda fai questa cosa innovativa perché le leve per dirgli farlo sono quelli sì che sei il suo capo, sei il suo sindaco, sei il suo direttore e gli dici di farlo, ma dall'altro lato il messaggio che arriva è che qualunque cosa fai rischi di sbagliare, quindi il dirigente che non vuole correre rischi è spinto a stare fermo. Pensate adesso cosa verrà fuori su una cosa che è passata quasi inosservata, e vi dico che personalmente ho cercato di spingerla dappertutto e ringrazio Corrado che è uno dei pochi che l'ha ripresa nei mesi scorsi. Nel decreto correttivo del codice degli appalti, se ricordate, c'era una svista che a un certo punto parlava di incentivo legato anche a servizi e forniture in sede ed era evidentemente una svista perché il resto dell'articolo parlava solamente di direzione lavori, collaudo, esecuzione, quindi termini da opere pubbliche. C'era questa svista, una provincia ha chiesto alla Corte dei Conti Lombardia se era una svista o se era vero, la Corte dei Conti, contrariamente all'attenzione del risparmio, ha interpretato dicendo beh no, letteralmente forse anche servizi e forniture ci stanno. Abbiamo tentato anche con un emendamento proposto dall'ANCI di togliere servizi e forniture dal comma 3, il risultato è che nel correttivo è stato inserito anche nel comma 1, rendendo a questo punto indiscutibile che si tratta anche di servizi e forniture. Non era una svista e questo lo dimostra il fatto che è stato corretto. Ecco, pensate, questo adesso poi una sentenza della sezione autonomia ha detto che sì c'è l'incentivo, però devi rimanere nel tetto del salario accessorio, questo ovviamente rende quello strumento inutilizzabile anche per le opere pubbliche. Una cosa sola è certa, che per i prossimi 10 anni saremo davanti a contenziosi, ricorsi, eccetera, su questo tema. Delle volte viene proprio da dire perché andare a complicarci la vita in questo modo. Si faccia un bel sistema per cui dicevi l'equivalente di quell'1-2% dei tuoi servizi puoi metterlo nel tuo fondo di salario accessorio e sta alla tua responsabilità usarlo, perché il mio tema non è di non pagare i dipendenti, è che se io ho 1 milione in più nel mio fondo per dire ai miei collaboratori e dipendenti che risultati raggiungere, gli do risultati di minor tempo, maggiore risparmio, maggiore efficacia. Sono un sistema che dice più alto sarà l'appalto dei rifiuti che fai, cioè più spenderai per raccogliere rifiuti, più aumenta il tuo incentivo, mi chiedo proprio che risultato vado a incoraggiare. Quindi in questo senso bisognerà che insieme troviamo il modo, anche magari con l'aiuto dell'ANCI, anche in questi spazi normativi complicati, d'altra parte siamo dirigenti, non è che solo lamentandoci risolviamo, di trovare il modo di starci dentro limitando i danni o riuscire a farli diventare una leva positiva.
Bene, grazie.